Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci, questa volta niente scontri ma 60 persone fermate a San Gallo ieri sera, polizia presente in massa, evitati disordini nonostante gli appelli alla violenza. Oltre 100 morti, numerosi dispersi, si aggrava in Indonesia e a Timor Est il bilancio delle violenti inondazioni provocate dalle piogge torrenziali. Parola ai testimoni, in Israele ripreso il processo per corruzione contro Netanyahu proprio mentre partono le consultazioni per il nuovo governo. 38 anni, donna, simbolo e speranza della nuova generazione, nel giornale Il Ritratto di Vjosa Osmani, ufficialmente eletta presidente del Kosovo. Simbolo nazionale e non solo, il San Gottardo è anche sempre più luogo di interesse per accademici e scienziati. Nostro approfondimento. E poi l'ultimo atto alla Valascia contro il Friburgo. Oggi Lambrì dice addio alla sua storica casa. Nello sport il ricordo di tre leggendari allenatori bianco-blu. La polizia comunale di San Gallo tira un bilancio positivo dopo la notte appena trascorsa. Niente danni, niente scontri in città, malgrado gli appelli diffusi in rete da giovani esagitati che incitavano alla violenza contro le forze dell'ordine. Numerosi controlli effettuati dagli agenti che hanno pure sequestrato materiale impiegato per la costruzione di bombe incendiarie. Il contributo di Emanuele Ferrari.
2,5 litri di spirito da ardere e piccole bottiglie vuote ritirati. Materiale che, spiega il responsabile comunicazione della polizia comunale di San Gallo, Roland Kohler, avrebbe potuto essere usato per la realizzazione di bombe Molotov. Gli agenti hanno inoltre trovato petardi, materiale per nascondere il viso e un coltello, solo per citare alcuni degli oggetti sequestrati preventivamente ieri sera durante i controlli a tappeto effettuati in centro città e nei pressi della stazione ferroviaria. Controlli che hanno portato al fermo di una 60 di persone. Inoltre, per altre 500 è stata emessa un'esecuzione di allontanamento. Tradotto, queste persone per i prossimi 30 giorni non potranno recarsi in città, fatta eccezione per attività lavorative o scolastiche.
Wir sagen, in die Schule gehen, zur Arbeit gehen. Das ist auch mit dieser Wegweisung.
Alla critica espressa da molti giovani che le forze dell'ordine siano intervenute con eccessiva durezza, il portavoce risponde:
Wir haben diese Spielregeln am Nachmittag kommuniziert.
Domenica pomeriggio abbiamo comunicato chiaramente le regole del gioco, come saremmo intervenuti, e invitato a stare a casa tutti coloro che non avevano un motivo valido per recarsi in città. Dopo due notti di scontri nell'arco di una settimana, un cambio di tattica era necessario. Da qui l'intervento è da considerarsi commisurato alla situazione. Il bilancio della polizia è positivo. Non sono stati registrati scontri, non vi sono stati feriti e non abbiamo notizie di danni materiali.
Keine Ausschreitungen, keine verletzten Personen und Sachschaden konnte weitestgehend verhindert werden.
Bisogna allora attendersi spiegamenti di forze simili ogni fine di settimana per evitare disordini, chiediamo?
Wir rechnen natürlich damit.
Ci aspettiamo altri incitamenti alla violenza e siamo consci che la strategia adottata il giorno di Pasqua non è la soluzione. È però troppo presto per decidere come agiremo in futuro. Monitoriamo attentamente la situazione e, conclude Roland Kohler, agiremo di conseguenza. Intanto su Twitter la sindaca di San Gallo Maria Pappa ha sottolineato che per uscire da questa spirale di violenza, riconducibile alla crisi causata dalla pandemia, serve un discorso generale a livello cantonale e nazionale.
E anche in Francia tenere banco è una storia legata in qualche modo alla disobbedienza rispetto alle misure anti-Covid. Qui si tratta di cene clandestine di lusso nella capitale, a Parigi. Polemica scoppiata dopo un'inchiesta giornalistica che ha sollevato dubbi anche sulla presenza di ministri. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandi.
I menù prevedono manicaretti anche a base di caviale accompagnati da champagne e grandi vini e il conto di queste cene clandestine organizzate su invito o passaparola in lussuosi appartamenti nei quartieri chic di Parigi può salire facilmente fino a 500 euro a testa. Come se non bastasse, ai clienti viene pure chiesto di togliere la mascherina all'ingresso per vivere una parvenza di privilegiata normalità in tempi di pandemia. Il problema è che tra gli habitués di questi ritrovi illegali in voga nella capitale ci sarebbero anche dei ministri. Uno scoop, quello della rete M6, che ha seminato il panico tra le fila del governo, che ha appena imposto al paese un terzo confinamento per tentare di limitare decessi e sovraffollamento nei reparti di rianimazione. Il portavoce dell'esecutivo si è affrettato a dichiarare di non credere alla presenza dei colleghi e anche se il principale testimone ha tentato di minimizzare quanto inizialmente dichiarato, il ministro degli interni Gérald Darmanin ha chiesto un'inchiesta subito aperta dalla prefettura di Parigi per identificare in tempi rapidi organizzatori e soprattutto clienti. come invoca anche il popolo social, che reclama non solo i nomi, ma pure le dimissioni degli eventuali ministri, con il debole per l'alta gastronomia clandestina.
Gli aggiornamenti sui dati della pandemia in Ticino: 23 nuovi casi e nessun decesso. Sul fronte delle ospedalizzazioni, le persone ricoverate sono state 7 invece nelle ultime 24 ore, 0 invece i dimessi. Il bilancio totale sale quindi a 94 ricoverati, di cui 13 in cure intense, 3 più di ieri. Nei Grigioni, nelle ultime 24 ore si sono registrati invece 26 nuovi casi di coronavirus, anche qui nessun nuovo decesso e non si segnalano nemmeno altre ospedalizzazioni, ricoveri fermi quindi a 6 unità. Oltre 100 morti, un numero ancora imprecisato di dispersi, è il bilancio delle violente inondazioni che hanno colpito l'Indonesia e Timor Est. Sentiamo in redazione Claudio Bustaffa.
Inondazioni causate da piogge torrenziali che hanno fatto innalzare all'improvviso il livello dei fiumi, con diverse dighe straripate, e l'effetto è stato l'allagamento di un'ampia area di territorio, da Flores Island in Indonesia a Timor Est, con migliaia di abitazioni finite sott'acqua o travolte da frane. Si contano finora oltre 100 morti, ma è elevato anche il numero dei dispersi, con le ricerche rese difficili dal fango e dalle condizioni meteo avverse, strade interrotte, ponti crollati e l'interruzione della fornitura di corrente elettrica. Il timore è che il bilancio finale delle vittime possa essere più alto. Sale anche la preoccupazione per i sopravvissuti. Centinaia di persone sono ancora isolate e la forza del ciclone tropicale che ha colpito la zona non è ancora diminuita. Le previsioni indicano che continuerà a colpire l'area per giorni prima di dirigersi verso l'Australia. L'Ente Nazionale per le Calamità Naturali in Indonesia ha riferito che quasi la metà della popolazione vive in zone considerate a rischio e in Indonesia vivono 125 milioni di persone. Anche recentemente a gennaio ci sono state inondazioni che hanno colpito l'isola di Giava, provocando la morte di 40 persone, mentre a settembre era stata colpita l'isola di Borneo, dove una frana causata sempre dalle forti piogge aveva travolto, uccidendole 11 persone.
In Israele ora, in Israele, dove è ripreso questa mattina il processo contro il premier Benjamin Netanyahu, che davanti al tribunale di Gerusalemme deve rispondere delle accuse di corruzione, frode e abuso d'ufficio. È un'udienza di rilievo perché prevede le testimonianze in aula di alcune delle persone coinvolte nelle indagini sul primo ministro. Allora, come si sta svolgendo questo nuovo capitolo della vicenda giudiziaria di Netanyahu? Lo chiedo al nostro collaboratore in diretta da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Sì, buongiorno, è stata un'udienza intensa, importante come si prevedeva, mentre fuori dal tribunale i sostenitori ed oppositori del primo ministro scandivano slogan. La procuratrice Liat Ben-Ari non ha usato mezze parole, ha detto che Netanyahu ha fatto uso del potere per le sue ambizioni personali ed ha mancato il suo ruolo di legislatore e regolatore. Ha aggiunto che l'atto di accusa si fonda su prove solide e circostanziate. Il premier, che ha sempre negato le accuse, è rimasto poco in aula, non ha ascoltato la testimonianza di Ilan Yeshua, ex amministratore delegato del sito Walla, uno dei più seguiti in Israele, nell'ambito della più importante delle indagini, il caso 4000, in cui Netanyahu ha accusato di aver favorito gli interessi della famiglia Elovich, proprietaria di Walla, in cambio di una copertura mediatica a lui favorevole. Yeshua ha detto che le pressioni dell'entourage del primo ministro sul suo lavoro erano enormi e continue, volte soprattutto a far screditare gli altri leader di partito.
Ecco, proprio oggi, Michele, il presidente Rivlin ha avviato anche le consultazioni con i rappresentanti dei partiti eletti alla Knesset lo scorso 23 marzo e mercoledì affiderà l'incarico per la formazione del nuovo governo. A questo punto, quali sono le prospettive e il processo a Netanyahu può interferire, se sì, come, nella nascita della nuova maggioranza, del nuovo governo?
Le prospettive sono ancora che c'è uno stallo politico che non è stato superato dal voto del 23 marzo, quindi arrivare ad una maggioranza di governo non sarà un'impresa facile, così come è accaduto negli ultimi 2 anni. E certo questo processo potrà avere un peso se è vero, come dice Ilan Yeshua, che Netanyahu cercava di far screditare anche gli altri leader di partito. Bisogna considerare che Netanyahu sta cercando di formare una maggioranza proprio con alcuni di essi e quindi ciò che viene fuori dall'aula di tribunale potrebbe avere un impatto sulle scelte dei rappresentanti di alcune forze politiche. Comunque vedremo poi mercoledì quale sarà la decisione del presidente Rivlin, che ha anche annunciato nei giorni scorsi di poter fare una scelta un po' diversa proprio per cercare di aggirare gli ostacoli, di arrivare finalmente a formare un governo con una maggioranza solida.
Giustizia e politica intrecciata in Israele, grazie a Michele Giorgio, in diretta da Gerusalemme. Il Kosovo cambia passo e si affida a una donna di 38 anni, Vjosa Osmani, eletta ieri presidente del paese, una rottura netta con il predecessore Hashim Thaçi, accusato di crimini di guerra. Ma quali sono le prospettive per il Kosovo a questo punto e soprattutto chi è la nuova presidente, tra l'altro donna al vertice di un paese a maggioranza musulmana? Ce lo spiega il nostro collaboratore Matteo Tacconi.
Vjosa Osmani Sabiu.
Vjosa Osmani, classe 1982, giurista liberal conservatrice, già 3 mandati da deputata. Il Parlamento l'ha eletta presidente del Kosovo con 71 voti su 120. La sua ascesa al vertice dello Stato è un segnale importante per un paese dove le differenze di genere sono molto profonde, ma il significato va oltre questo. Osmani è la grande alleata del primo ministro Albin Kurti, vincitore delle legislative di febbraio. Riforme, lavoro, ambiente, lotta al clientelismo dei partiti che dalla fine della guerra con la Serbia nel 1999 hanno retto il paese. Questo il loro programma. Ora possono attuarlo. Al centro di tutti i giovani, aveva spiegato la neopresidente in una recente intervista alla TV americana PBS. Abbattendo il muro della corruzione potremo investire nel capitale umano. Il Kosovo ha la popolazione più giovane d'Europa e i giovani possono fare la differenza. Non devono più pensare soltanto a emigrare. Vjosa Osmani succede a Hashim Thaçi, dimessosi a novembre, è accusato di crimini di guerra dalla giustizia internazionale. Fu uno dei protagonisti del conflitto con la Serbia. E a Belgrado, nel discorso di insediamento, Osmani ha lanciato un chiaro segnale, sì al dialogo, ma la sovranità del Kosovo non è negoziabile. Il Kosovo è indipendente dal 2008, ma la Serbia non lo riconosce come Stato e ne controlla una fetta di territorio. Mitrovica, metà albanese e metà serba, è il simbolo di questa eterna contesa. Ed è anche la città di Vjosa Osmani, nuova presidente del Kosovo.
Tetto d'Europa, Via delle Genti, simbolo di unità nazionale, punto di incontro delle regioni linguistiche e culturali. Non c'è un luogo così carico di simboli, significati, storie e miti quanto il San Gottardo. Un luogo che affascina e che interessa sempre di più anche il mondo scientifico ed accademico, che qui sembra aver trovato il suo terreno da gioco ideale. Ce ne parla in questo approfondimento Maria Iannuzzi.
Uri, cantone alpino, con i suoi 37.000 abitanti, da fine 2019 ha un istituto universitario, l'Istituto Culture delle Alpi, sorto dalla simbiosi di interessi dell'Università di Lucerna e dell'esecutivo Urano e favorito da 3 fattori, come spiega il direttore, il professore Boris Prevecic.
Il politico
fattore. Un fattore politico, la nuova politica regionale della Svizzera volta a sviluppare questi tipi di progetto. Vi è poi il fattore sociale, l'interesse di una giovane generazione per la montagna, per la natura e per ritornare al fondamento del benessere. E non da ultimo il fattore accademico, con la scienza che entra sempre più in relazione con la popolazione.
Il progetto si trova ancora nella fase pilota, ma le prospettive sono buone.
Fondamentalmente siamo un istituto di ricerca transdisciplinare. Gli studenti di tutte le discipline scrivono qui le loro tesi per il loro diploma di laurea, master, dottorato o post-dottorato. La caratteristica principale è che l'attenzione si rivolga alle Alpi.
Tra i ricercatori la statunitense Lisa Lee Benjamin, che segue le mutazioni delle Alpi attraverso i colori.
Quello che ho imparato finora è che possiamo apprendere molto dalle Alpi sul nostro futuro. Possono insegnarci come interagire e coabitare con l'ambiente, come usare al meglio le risorse.
Anche nella regione di Erolo c'è un fiorire di interessi accademici e percorrendo i 17 chilometri della galleria autostradale del San Gottardo non si può fare a meno di ricordare che anche il tunnel serve la scienza. Un laboratorio di fisica delle particelle dell'Università di Berna si trova in una nicchia del tunnel di servizio ed è prezioso per i ricercatori, perché in ogni direzione a schermarlo dai raggi cosmici c'è un chilometro di roccia. Al momento non è usato, ma lo è stato negli anni 90 e 2000 per ricerche sulla materia oscura dell'universo.
È un uccello migratore
Sì, di solito.
Ad Airolo, negli spazi della mostra No Limits, i campioni dell'altitudine, dedicata alla biodiversità di Piora, incontriamo il professore Raffaele Peduzzi, fondatore 30 anni fa del Centro di Biologia Alpina di Piora. Peduzzi ha un'idea chiara di quel che potrebbe diventare la regione del San Gottardo.
Penso che dovrebbe diventare proprio una zona frequentata anche per scopi scientifici, cioè un punto di accoglimento per un turismo anche, chiamiamolo pure, naturalistico o anche scientifico, no?
Il Centro di Biologia Alpina è scaturito dall'idea di effettuare i primi esperimenti sul posto ed evitare il mordi e fuggi dei ricercatori.
E in questo momento ci sono diverse cose, in più delle zone incontaminate, ci sono ancora, per esempio, a livello di energia rinnovabile e anche nuove, i laboratori di geotermia in Val Vedretto, le eoliche del Gottardo, l'ottimizzazione del Lagoritum, insomma è un laboratorio.
Un laboratorio che l'Università della Svizzera Italiana intende valorizzare con il progetto denominato Casa della Sostenibilità. Lo stabile dell'ex ufficio postale ad Airolo verrebbe trasformato per accogliere gli studenti per dei soggiorni formativi, come spiega il rettore dell'USI, Boas Erez.
Possiamo portarne su a 30 alla volta. Il punto importante è che non sono studenti che sono di per sé interessati alla sostenibilità. No, non è una questione specialistica. Cioè dovrebbero andarsi su tutti quelli che studiano economia, le lingue, tutti. Ho visto che, come dire, una palestra dove c'è un po' di tutto, gli insegnanti poi sceglieranno su quali aspetti mettere l'accento, no? Quindi questa è l'idea di massima.
Dalle Alpi, dove l'impatto dei cambiamenti climatici è maggiormente visibile, potrebbero così arrivare alcune risposte per un futuro più sostenibile.
E del massiccio del San Gottardo, quale laboratorio di ricerca e studio, si parlerà anche questa sera nel telegiornale delle 20. Tutti i contributi su questo nostro approfondimento li troverete poi sul sito rsi.ch. È tutto per quanto ci riguarda, ci risentiamo questa sera, vi lascio allo sport.
Radio Televisione Svizzera.